sostiene Camozzi che prima di un dopo c'è sempre un prima. Russia, Ucraina, area slava. La storia. Un podcast di Alfredo Camozzi. Terza parte.
La terza sezione del percorso su Russia, Ucraina ed area slava è dedicata al periodo compreso tra la formazione della Confederazione degli Stati Indipendenti e l'attuale conflitto tra Russia ed Ucraina. La crisi dell'Unione Sovietica nel 1991 porta alla fine del blocco sovietico e all'indipendenza di numerose nazioni in precedenza facenti parte dell'URSS, prime tra le quali Lituania, Lettonia ed Estonia. Con la nascita della Confederazione degli Stati Indipendenti, alla quale aderiscono anche Bielorussia, Moldavia ed Ucraina, Eltsin, divenuto presidente della Federazione Russa, cerca di raggruppare all'interno di un debole contenitore politico la maggior parte dei territori che in precedenza erano integrati nell'Unione Sovietica. Al fine di mantenere uno spazio di influenza russa e di mettere fine al dissolvimento interno, viene costituito nel 1994 il Trattato di Sicurezza Collettiva, dal 2002 chiamato Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva, che comprende Federazione Russa, Bielorussia, Armenia, Kirghizistan, Kazakistan e Tagikistan, a seguito del quale saranno attivate basi militari russe in Tagikistan e Kirghizistan e che interverrà in Kazakistan durante la crisi politica del gennaio 2022. Nazionalismi aggressivi e la prima guerra cecena, 1994-1996, dilaniano e indeboliscono la Russia, che vede crollare, insieme all'economia, aperta alla rapina del capitalismo occidentale, il proprio prestigio internazionale. Ne è prova il mancato rispetto da parte degli Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Francia dell'impegno assunto a Bonn il 6 marzo 1991 con l'URSS di Gorbaciov di non espandere la NATO né formalmente né informalmente oltre il fiume Elba, confine della Germania unificata. Già nel 1997 entrano a far parte dell'Alleanza Atlantica Ungheria e Polonia e nel 1999 la Repubblica Ceca. Inoltre, nel 1997 gli Stati Uniti segnano un colpo di rilievo nello spazio post-sovietico con l'Organizzazione per la Democrazia e lo Sviluppo Economico, altresì nota come il Gruppo di Guam, acronimo di Georgia, Ucraina, Azerbaijan, Moldavia, che due anni più tardi, nel 1999, avrebbe persuaso azeri, georgiani e uzbeki a non rinnovare l'adesione al Trattato di Sicurezza Collettiva. Questo fatto determinerà di lì a poco la fine politica di Eltsin. Negli stessi anni si avvia il dissolvimento cruento della Jugoslavia e il progressivo isolamento in Europa della Serbia, ovvero del solo paese tradizionalmente legato alla Russia nell'area balcanica. Slovenia e Croazia attivano il percorso che li porteranno nell'Unione Europea, al pari dei paesi baltici e dei paesi che avevano fatto parte del blocco sovietico. Lo scopo a cui si dedica Eugeni Primakov, ministro degli esteri dal 1996 e primo ministro della Federazione Russa tra 1998 e 1999, padre della nuova diplomazia russa, è quello di recuperare il prestigio perduto nel cosiddetto periodo dell'umiliazione, con una strategia multivettoriale capace di coinvolgere Unione Europea, Confederazione degli Stati Indipendenti, Cina, India e altri stati dell'Asia centrale. Tale strategia implicava stabilire sia buoni rapporti con l'Unione Europea, favorendone una maggiore autonomia rispetto agli Stati Uniti, sia con la Cina. Per lungo tempo, almeno fino al 2014, tale posizione russa trova udienze in Europa, prevalentemente in Francia e Germania, per le quali ignorare la Russia avrebbe significato consegnarla tra le braccia della Cina e tagliare fuori l'Europa da gran parte del mercato asiatico. Primakov si rendeva conto che il peggioramento dei rapporti con l'Ucraina, già evidente dal 2004, poteva portare alla fine di questa costruzione politica. Poco prima della sua morte, nel discorso del 13 gennaio 2015 pubblicato da Russia Beyond the Headlines sull'opportunità di inviare l'esercito russo in Ucraina, sostiene: «La risposta è categoricamente no. Se accadesse, sarebbe a beneficio degli Stati Uniti d'America, che userebbero la situazione per tenere l'Europa sotto la propria influenza per un altro secolo». Vladimir Putin sostituisce Primakov nel 1999 e, alla fine dell'anno, prende il posto di Yeltsin come presidente della Federazione Russa. La linea stabilita da Primakov continua e la Russia si apre ancora di più all'Occidente. Si stabiliscono relazioni politico-militari con la NATO, viene confermato il trattato per la limitazione delle armi nucleari e si disegna un impegno comune contro il terrorismo dalla Cecenia ad Al-Qaeda. Da un lato, dopo l'attentato ceceno al teatro Dubrovka di Mosca del 2002, si avvia la seconda guerra cecena, che soffoca ogni intento separatista. Dall'altro, Mosca permette l'uso di basi russe in Tagikistan durante l'invasione USA e NATO dell'Afghanistan. Sul fronte interno, Putin si rafforza sottomettendo alla sua politica gli oligarchi, che ne controllavano l'economia, o eliminando gli oppositori che potevano essere di ostacolo alla restaurazione di una visione pan-russa e pan-slava che, secondo la sua narrativa, si è costruita nel tempo sia durante lo zarismo che durante l'età staliniana. In quest'ottica vengono integrati i valori tradizionali sostenuti dalla Chiesa ortodossa del Patriarcato Moscovita come legame storico tra il mondo russo e quello slavo. Questa visione considera possibile una modifica dei confini a tutela delle popolazioni russofone presenti in stati limitrofi. La rivoluzione filo-occidentale detta delle rose in Georgia nel 2003 e il timore che la stessa cosa possa avvenire in Kirghizistan rimettono in discussione in Russia i rapporti con l'Occidente. La sfiducia si approfondisce a seguito dell'invasione USA dell'Iraq nel 2003 e dell'ingresso nella NATO di Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e Slovenia nel 2004. Nel 2005, a seguito della rivoluzione arancione in Ucraina, Viktor Yushchenko, ostile all'influenza russa nel paese, viene eletto presidente. Insieme con il presidente della Georgia, Saakashvili, firma una dichiarazione per promuovere una cooperazione internazionale tra paesi ex sovietici dei mari Baltico, Nero e Caspio e, nel 2010, proclama eroe nazionale Stepan Bandera, leader dell'Organizzazione Nazionale Ucraina, collaborazionista con la Germania nazista, che provocò massacri contro ebrei, polacchi e russi durante il Secondo Conflitto Mondiale. Di fronte alle nuove sfide, la Russia reagisce con la sospensione della partecipazione al Trattato sulle forze convenzionali in Europa, con la forte opposizione all'indipendenza del Kosovo nel 2008 e contro il possibile ingresso nella NATO di Georgia e Ucraina proposto al vertice NATO di Bucarest nell'aprile 2008. Infine, nell'agosto 2008 la Russia interviene militarmente a sostegno delle regioni separatiste di Ossetia del Sud e Abkhazia contro la Georgia. Le primavere arabe destano preoccupazione a Mosca, in quanto modificano il quadro strategico in aree Nord Africa e Medio Oriente, nelle quali anche la Russia aveva investito in termini politici e militari. Gli Stati Uniti e alcuni paesi della NATO si assumono l'onere delle operazioni militari contro la Libia di Gheddafi nel 2011. Tornato presidente nello stesso anno, Putin reprime le manifestazioni contro il suo governo, ritenendone manipolate dagli Stati Uniti, e nel 2012 delinea le priorità russe: sovranità, indipendenza e integrità territoriale della Russia, unione economica euroasiatica finanziata a sviluppare la cooperazione tra Occidente ed Oriente, nuovo patto di sicurezza globale. Dmitry Trenin, ex direttore del Carnegie Center di Mosca, nel suo libro Should We Fear Russia, nel 2016 scrive: La visione ufficiale russa sull'ordine mondiale vede il concerto delle grandi potenze come lo strumento migliore per gestire il sistema internazionale. Il posto che la Russia sta cercando è quello di co-decisore, un paese che co-scrive le regole. Anche la questione ucraina potrebbe essere risolta, secondo Trenin, nel contesto di un patto per la sicurezza europea. Nel novembre 2013 Mosca fa forti pressioni perché Yanukovych, presidente dell'Ucraina dal 2010 e considerato filo russo, non firmi il trattato di associazione dell'Ucraina all'Unione Europea. Yanukovych si piega e ciò causa la rivolta di Euromaidan nel febbraio 2014, fortemente sostenuta dall'ambasciata statunitense e in particolare da Victoria Nuland, sottosegretaria di Stato americana. La cacciata di Yanukovych, accusato della sanguinosa repressione, e la formazione di un nuovo governo aperto a formazioni filonaziste come Svoboda e Pravi Sektor e antirusse, spinge il governo russo ad occupare la Crimea e di annetterla con la copertura formale di un referendum. Si tratta di una violazione degli impegni siglati nel 1994 tra Russia ed Ucraina, finalizzati a rispettarne l'integrità territoriale e la sicurezza in cambio della consegna alla Russia dell'arsenale nucleare ex sovietico. Intanto, alcune regioni russofone del Donbass si ribellano al nuovo governo ucraino, considerato frutto di un colpo di Stato e una minaccia letale per le comunità di etnia e cultura russe, come il massacro di Odessa del giugno 2014 mette in evidenza. Inizia così la guerra civile in Ucraina e la polarizzazione tra USA e Unione Europea a sostegno del governo di Poroshenko e della Russia a fianco delle formazioni armate delle autoproclamate repubbliche di Luhansk e Donetsk. Unione Europea e Stati Uniti impongono sanzioni economiche contro la Federazione Russa, rese più pesanti dopo il controverso abbattimento di un aereo di linea della Malaysian Airlines sui cieli del Donbass. Ciò nonostante, a settembre 2014 si ha un primo accordo a Minsk, capitale della Bielorussia, mediato da Francia e Germania, al quale ne segue un secondo nel febbraio 2015, più impegnativo, che garantisce alle regioni secessioniste ampia autonomia, pur nella formale appartenenza all'Ucraina. Gli accordi di Minsk non saranno rispettati da parte ucraina, che considera la guerra civile nel Donbass uno strumento russo per destabilizzare il paese. Nel marzo 2015 la Federazione Russa esce dal trattato sulle forze convenzionali in Europa che era stato firmato nel 1990. Tuttavia accetta di cooperare al negoziato sul nucleare iraniano con Stati Uniti, Francia, Germania ed Inghilterra, mentre interviene a favore del governo di Assad nella guerra civile siriana e contro l'ISIS, con il sostegno dell'Iran e di Hezbollah, organizzazione politico-militare sciita libanese. A partire dal 2014 la Russia, che aveva realizzato nuove linee di rifornimento di gas e petrolio verso l'Europa, tra le quali lo Stream 1, e avviato in accordo con la Germania lo Stream 2, direziona buona parte delle proprie forniture verso Asia e Pacifico. In particolare invia in Cina gran parte del gas e del petrolio siberiani e dell'area artica. In un'ottica di bilanciamento della crescente influenza cinese e dell'egemonia americana e del dollaro su Fondo Monetario Internazionale e Trattato Mondiale del Commercio, la Federazione Russa favorisce nuove relazioni economiche, commerciali e finanziarie, come l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, che oltre a Cina, Russia e paesi dell'Asia centrale accoglie anche India e Pakistan, come BRICS, ovvero l'accordo tra Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, e dal 2015 l'Unione Economica Eurasiatica, che unisce Russia, Bielorussia, Armenia, Kazakistan e Kirghizistan. Dal 2014 in poi gli Stati Uniti assistono l'Ucraina nei settori della sicurezza, dell'intelligence e delle forze armate, sia direttamente che attraverso Academy, ex Blackwater, un'agenzia privata di contractors, ovvero di mercenari, che giocarono un ruolo di provocatori durante le manifestazioni e la rivolta di Euromaidan. Nel conflitto entrano interessi economici prepotenti, come quelli di varie compagnie petrolifere americane o collegate, la multinazionale Chevron e la società Burisma Holdings, nel cui consiglio di amministrazione si troverà Hunter Biden, figlio dell'allora vicepresidente degli Stati Uniti. Lo scopo era di strappare il mercato del gas in Europa alla Russia, ma i pozzi si trovano tutti nella parte orientale dell'Ucraina, ovvero nelle aree investite dal conflitto. Anche multinazionali agroalimentari canadesi e statunitensi, tra le quali Monsanto, si sono interessate alla terra nera ucraina, acquistandone enormi estensioni. Poroshenko, durante la sua presidenza durata fino al 2019, scioglie il Partito Comunista, mentre al Partito delle Regioni di Yanukovych è impedito partecipare alle legislative del 2014. Firma il Trattato di Associazione all'Unione Europea, riconosce la lingua ucraina come sola lingua nazionale e abolisce di fatto l'impiego del russo in attività pubbliche. Lascia infine il suo paese in mezzo al caos finanziario e alla corruzione, al punto che dovrà abbandonarlo a causa di azioni legali nei suoi confronti. Nelle elezioni del 2019 vince Zelensky, che accusa il predecessore di corruzione, ma è sostenuto da Kolomoisky, un oligarca che è stato tra i principali fiancheggiatori della destra estrema, nonché al centro di loschi affari in quanto azionista principale di Privat Bank, coinvolto in traffico d'armi e riciclaggio di capitali mafiosi. Nel 2021 è stato sanzionato dagli stessi Stati Uniti. Il nuovo presidente non si discosta dall'atteggiamento antirusso, pro-Unione Europea e NATO del predecessore. Con l'aiuto americano, soprattutto dopo la vittoria elettorale per la presidenza di Biden negli USA, la guerra nel Donbass riprende vigore. Nel marzo 2022 scioglie 11 formazioni politiche filorusse, tra le quali il principale partito di opposizione. La Russia spera fino al 2021 inoltrato in una qualche forma di autonomia dell'Europa rispetto alla politica degli Stati Uniti. E la cartina di tornasole è la conferma del Nord Stream 2 da parte della Germania di Angela Merkel, che lo definisce strategicamente necessario per mantenere il dialogo con Mosca. Il cambio di governo in Germania e l'atteggiamento ostile degli Stati Uniti e della NATO portano la Russia a considerare l'iniziativa militare, soprattutto dopo che il tentativo di rianimare gli accordi di Minsk falliscono e che vengono respinte le richieste di Mosca di un patto di sicurezza europea, della neutralità dell'Ucraina e quindi non dà ricorso al suo ingresso nella NATO e nell'Unione Europea. La Russia si sente minacciata a causa del progressivo espandersi dell'Alleanza Atlantica. Nel 2017 ne fanno parte anche Albania e Montenegro e nel 2020 si aggiunge la Macedonia del Nord. Con l'impegno a favorire l'ingresso dell'Ucraina e della Georgia nella NATO, confermato da parte del segretario della NATO Stoltenberg nel gennaio 2022, la strategia messa in campo dalla Russia per essere riconosciuta nel mondo come grande potenza sarebbe stata indebolita, se non annullata. L'aggressione russa all'Ucraina del 24 febbraio 2022 cambia radicalmente gli equilibri mondiali. Non mi avventuro in un'analisi del conflitto in atto, qui la cronaca sopravanza un'analisi storica dei fatti, ma desidero riportare un contributo a mio avviso importante di Andrei Kotunov, direttore del Consiglio russo di affari internazionali, il più prestigioso istituto di ricerca su questi temi, che traccia nel maggio 2022 tre scenari possibili delle future relazioni estere di Mosca. Il primo, la restaurazione di un'era simile a quella di Yeltsin come conseguenza di una sconfitta militare. La Russia sarebbe del tutto isolata e verrebbe reintegrata solo se tornasse ad interessarsi di politiche interne succube alle scelte di Washington. Un compromesso politico basato sul riconoscimento da parte americana che l'Ucraina non rientra nei suoi interessi vitali, poiché il suo principale avversario sarebbe la Cina e non la Russia. In questo caso sarebbe possibile un riconoscimento de facto, se non de jure, del nuovo status di Crimea e Donbass. L'Ucraina dovrebbe rinunciare ad aderire alla NATO, ma potrebbe essere integrata nell'Unione Europea. Se invece non si giunge a nessun accordo, si avrebbe la cronicizzazione del conflitto con il crollo dell'attuale ordine mondiale. L'unità dell'Occidente potrebbe vacillare, mentre aumenterebbe l'influenza globale della Cina.